Buona serata alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Popolare Network, un saluto da Marcello Lorrai e ben ritrovati all'ascolto di Jazz Anthology. Proseguendo nel nostro gioco sui più importanti album di jazz di 70 anni fa, continuiamo a transitare progressivamente dal 1954 al 1955 e lo facciamo in questa puntata con il Jerry Mulligan dei famosi, magnifici concerti alla Salle Pleyel di Parigi del giugno del 1954. Vi ricordiamo intanto che in podcast potete trovare lo speciale che è andato in onda proprio il giorno di Capodanno con alcune nostre scelte su alcuni dei migliori album di jazz del 2024. Lo trovate andando nel nostro sito su Trasmissioni, poi sulla G, dove trovate gli speciali. E veniamo a Mulligan. Se noi guardiamo alla prima metà degli anni 50 da una prospettiva storica, Jerry Mulligan ci appare come uno dei musicisti più importanti e di maggiore talento. Se consideriamo il 54, Mulligan aveva fra l'altro all'attivo il successo negli anni precedenti del quartetto senza pianoforte con Chet Baker. Eppure nella nostra ricognizione degli album più significativi usciti nel 54 non lo abbiamo incontrato. Noi però, parlando degli album più importanti dell'annata 54, abbiamo fatto riferimento agli album pubblicati negli Stati Uniti. All'epoca il jazz in buona sostanza era quello. E nel 54 di Mulligan negli Stati Uniti esce l'album Gene Norman Presents the Original Jerry Mulligan Tented and Quartet, una raccolta di materiale che era stato registrato nel 53 e già pubblicato in due diversi 10 pollici da due diverse etichette. Però in questa fase degli anni 50, discograficamente, anche l'Europa comincia ad avere un suo ruolo, e non solo con musicisti del vecchio continente, ma persino sul jazz americano. E il caso delle registrazioni di Mulligan di cui ci occupiamo questa sera è significativo, perché nel giugno del 54 Mulligan col suo quartetto si esibisce 5 volte nell'ambito del terzo Salon du Jazz e la francese Vogue registra 4 di queste 5 esibizioni. Nello stesso 1954 la Vogue pubblica in Europa, se non andiamo errati il disco per l'esattezza esce in Danimarca o comunque anche in Danimarca, un LP 7 pollici intitolato Jerry Mulligan, Troisième Salon du Jazz, Salle Pleyel, Juin 1954, contenente 4 brani ricavati dai concerti parigini. Come si vede il titolo dell'album è in francese. Il primo brano è Berry's Tune, che nell'estate del 52 era stato uno dei primi brani incisi dal quartetto di Mulligan con Chet Baker. Berry's Tune era stato composto da un oscuro pianista di Washington, Bernie Miller. Era un brano utilizzato dai musicisti in occasione di jam session, ma acquistò una popolarità più generale proprio col suo inserimento nel repertorio del quartetto di Mulligan. Secondo Mulligan, quando lui adottò questo bellissimo brano di Miller, Miller era già morto. Qui alla Salle Pleyel, a Parigi, sempre di un quartetto si tratta, ma il quartetto con Chet Baker si è già esaurito l'anno precedente e Mulligan, col suo sax baritono, è in compagnia di Bob Brookmeyer al trombone a valvole, di Red Mitchell al contrabbasso e di Frank Isola, come pronuncia Mulligan, il cognome è scritto Isola, alla batteria. Thank you. Dunque, nel 1954 una etichetta francese, la Vogue, prende l'iniziativa di registrare in concerto, in un concerto europeo, un musicista americano di grido e di far uscire già nel corso dell'anno un 7 pollici con 4 brani delle sue esibizioni. È un album che ovviamente non compare sul mercato americano, non sappiamo se sia in qualche modo stato importato negli Stati Uniti, ma in buona sostanza il disco esce e circola in Europa. Però l'anno successivo, nel 1955, negli Stati Uniti la Pacific Jazz fa uscire un LP con 10 brani, due dei quali sono due brevissime versioni di Utter Chaos, riprendendo i 4 brani pubblicati dalla Vogue più appunto altre 6 tracce. La copertina è diversa, c'è un disegno sopra le bande rosso, bianco e blu della bandiera francese che caratterizzano la copertina e il titolo è diverso, Jerry Mulligan Quartet Paris Concert. Negli anni successivi invece in Europa uscirà con diverse etichette, per esempio anche in Italia per la Durium, un LP intestato al Jerry Mulligan Quartet e col titolo in francese del 7 pollici uscito nel 54, Troisième Salon du Jazz, Salle Pleyel, eccetera, comprendente 8 brani, ovvero gli stessi dell'album Pacific, salvo le due brevi versioni di Utter Chaos. L'album in Italia uscirà nel 57. Poi negli anni il materiale è stato variamente riassemblato e riproposto in maniera più ampia e ristampato anche in CD con varie titolazioni, eccetera, eccetera. Noi stiamo utilizzando l'edizione pubblicata in due CD nel 1996 dalla BMG francese, intitolata Jerry Mulligan Quartet Pleyel Concert volume 1 e 2, che ci sembra la più completa con 28 tracce registrate in tutte e 4 le esibizioni di Mulligan fissate dalla Vogue. Per via di queste ricompilazioni e di qualche confusione che ci sembra di cogliere sulle date a cui si riferiscono i singoli brani, non siamo sicurissimi che i brani che vi facciamo ascoltare corrispondano esattamente a quelli degli album originali, dato che di qualche brano c'è più di una versione. In ogni caso, il 7 pollici del 54 come secondo brano conteneva The Lady is a Tramp. I'm gonna go to the bathroom. Nell'estate del 2022 avevamo dedicato un paio di puntate al quartetto di Maligan con Chet Baker in coincidenza con i 70 anni dalle prime incisioni del quartetto. E a quelle puntate di Jazz Anthology che potete trovare in podcast vi rinviamo per qualche dettaglio in più su Maligan fino ai primi anni 50. Ma ricordiamo che Jerry Maligan nasce nel Queens, a New York, nell'aprile del 1927 da madre di origine parte irlandese e parte tedesca e padre di origine irlandese, un ingegnere. Per il lavoro del padre la famiglia si sposta spesso. In Ohio il piccolo Jerry si affeziona ad una tata afroamericana e frequenta la sua casa, dove c'è un pianoforte e dove spesso alloggiano musicisti neri di passaggio. A 7 anni Jerry riceve la prima lezione di pianoforte. A 11 comincia a studiare il clarinetto e inizia a scrivere arrangiamenti per l'orchestra della scuola. Da ragazzo a Filadelfia, dove la famiglia si trasferisce, Maligan comincia a suonare il sax in orchestre da ballo e continua a scrivere arrangiamenti. Ha poi occasione di conoscere Charlie Parker e Dizzy Gillespie di passaggio in città. Nel 1946, a 19 anni, si trasferisce a New York e trova lavoro con l'orchestra di Gene Krupa, principalmente come arrangiatore. Poi si specializza nel sax baritono perché sul baritono c'è meno, ritiene, concorrenza. Conosce Gil Evans e lavora per l'orchestra di Claude Tornil. È a casa di Gil Evans che prende forma il nonetto di Miles Davis del 48-50, le cui incisioni passeranno alla storia sotto l'intestazione di Bert of the Cool, alle quali Maligan darà un contributo cruciale sia come compositore e arrangiatore che come strumentista. Malgrado il suo grande talento, Maligan fatica però a trovare ingaggi. I suoi problemi di soldi sono aggravati dalla dipendenza dall'eroina che ha nel frattempo sviluppato. Anche per liberarsene, nella primavera del 52 Maligan si trasferisce in California. Lì si rende conto di poter fare a meno del pianoforte e nasce il celebre quartetto senza pianoforte con Chet Baker, un quartetto emblematico di tutta una nuova estetica che negli anni 50 si svilupperà nel jazz californiano, il jazz di maggiore successo di quel decennio. Veniamo ad un altro brano compreso nel 7 pollici pubblicato dalla Vogue nel 54. È Five Brothers, firmato da Maligan. Thank you. Il quartetto di Jerry Mulligan e Chet Baker dura meno di un anno. Dietro la serenità e il relax della musica ci sono in realtà delle pesanti tensioni tra Mulligan e Baker, sia perché Chet Baker con la sua bellezza ma anche con il suo stile alla tromba ruba la scena a Mulligan, sia perché ci sono i problemi di droga di entrambi. Ma non è per queste tensioni che il quartetto interrompe la propria attività con la primavera del 53, né per ragioni di esaurimento artistico, ma proprio per i guai di droga di Mulligan, che viene arrestato e rimane per mesi fuori gioco. Quando il sassofonista viene poi rilasciato, tenta di recuperare Baker, ma il trombettista declina l'offerta di Maligan, che non trova economicamente abbastanza vantaggiosa. Maligan continua con un quartetto, ma rimpiazzando la tromba di Baker con un trombone a pistoni, quello di Bob Brookmeyer. Brookmeyer e Maligan si sono incontrati nel 1953 in California. Il trombonista ha suonato spesso con Maligan e con Chet Baker, extra lavoro. Poi nel gennaio del 1954 Maligan lo chiama chiedendogli di scegliere una sezione ritmica per montare un nuovo quartetto. Brookmeyer sceglie Red Mitchell, contrabbasso, e Frank Isola, batteria. Nel frattempo la nuova moglie di Maligan ha preso saldamente in mano il management dell'attività del marito e Maligan rimonta la china. Il quartetto di Maligan e Chet Baker nella sua effimera esistenza ha fatto però in tempo a diventare popolarissimo anche in Europa ed è questa popolarità la premessa delle esibizioni di Maligan a Parigi nel 1954. La straordinaria eleganza della musica, la sua souplesse che va a braccetto però con un grande dinamismo, il gusto delle linee melodiche, la piacevolezza anche timbrica, le brillanti soluzioni contrappuntistiche care a Maligan, tutte queste caratteristiche del quartetto con Chet Baker che hanno afferrato lo spirito dei tempi e gli hanno dato una traduzione musicale che fa epoca, arrivano con la sostituzione di Baker con Bob Brookmeyer ad un livello addirittura superiore, più scattante, più dinamico, anche se naturalmente al quartetto di Maligan con Baker rimane d'altro canto la superiorità di importanza storica e quella di avere creato una formula che adesso con Brookmeyer è perfezionata. La superiorità la si può rilevare con precisione dal confronto di brani incisi dal quartetto con Baker e poi documentati anche per il quartetto con Brookmeyer. Da notare fra l'altro Frank Isola che con le sue implacabili spazzole scandisce l'alternarsi del sax baritono e del trombone a pistoni. L'uso di un sofisticato gioco di spazzole, dinamico ma soffice, Isola l'ha ereditato da Chico Hamilton, originario straordinario batterista del quartetto con Baker. Alla Salle Pleyel la musica è perfetta, il 27enne Maligan e il 25enne Brookmeyer sfoggiano con eccezionale morbidezza una straordinaria maestria nell'armonia e nel contrappunto coniugata con una magnifica vivacità ritmica. Nel giugno del 1954 il quartetto di Maligan trionfa dunque alla Salle Pleyel di Parigi in esibizioni che restano tra i momenti più straordinari del jazz anni 50. E il Maligan della Salle Pleyel è uno degli esempi di jazz dal vivo più clamorosi di tutta la storia di questa musica. Il quarto brano, compreso nel 7 pollici pubblicato dalla Vogue nel 1954, è L'ora, lo standard di Raxin e Mercer. Thank you. Come arrangiatore, Maligan è un virtuoso degli effetti di contrappunto e della capacità di sposare e calibrare i timbri piuttosto che di metterli in contrasto. Maligan è certamente in assoluto uno dei maggiori innovatori degli anni 50, ma è anche uno dei musicisti che più sanno trovare delle soluzioni nuove, fresche, eccitanti che incontrano il gusto del pubblico. Il successo del quartetto di Maligan arriva prima di quello del quartetto di Dave Brubeck con Paul Desmond, il successo del quale esploderà nella seconda metà degli anni 50. Ma in questa prima metà degli anni 50 pochi possono rivaleggiare con la popolarità di Maligan, che con la musica dei suoi quartetti è uno dei musicisti che più riescono a dare una veste musicale, a rappresentare in musica un'epoca. Brookmeyer, pur coetaneo di Chet Baker, aveva avuto una educazione musicale più robusta di quella del trombettista e aveva una tecnica e una sicurezza superiori. E comunque, a onore di Chet Baker, bisogna dire che il trombettista si era trovato impegnato in un repertorio, in un assetto della musica molto nuovo, ancora in maturazione per lo stesso Maligan e in ogni caso tutt'altro che facile, basti pensare all'uso del contrappunto. Come dicevamo, nel 1955 il Jerry Maligan della Sal Playel viene riproposto da un album della Pacific Jazz in cui, oltre ai quattro brani che abbiamo ascoltato, ce ne sono altri sei. Ascoltiamo di seguito Come Out Wherever You Are, uno standard di Stein e Kahn, e Love Me or Leave Me, altro standard di Donaldson e Kahn. Poi il brevissimo Utter Chaos firmato da Maligan. Thank you.
Thank you.
Robert Brookmeyer nasce a Kansas City, nel Missouri, nel 1929. A mio padre piaceva la musica, ha avuto occasione di rievocare Brookmeyer, e quando avevo 8 anni portò a casa un vecchio clarinetto. Quando ne ebbi 13 fu poi un trombone, contro i miei desideri, perché preferivo la batteria o la tromba. Ma comunque mi condusse ad una infatuazione per lo spartito. Nel 41 Bob è un ragazzino bianco che rimane impressionato dall'orchestra di Count Basie, straordinario band leader nero che vede al Tower Theater della sua città. A 14 è già arrangiatore professionale, impegnato a preparare party per orchestre da ballo locali. A 15 rimane colpito dall'ascolto di Debussy e Stravinsky. Entra quindi al Conservatorio di Kansas City, dove studia per 3 anni e comincia poi a lavorare come pianista anche a Chicago e a San Francisco. In questo periodo viene folgorato dall'ascolto della Sinfonia Opera 21 di Webern. Dopo alcuni mesi sotto le armi, nel 51 è il primo ingaggio importante, ancora come pianista, per Tex Beneke. Poi Brookmeyer ha occasione di trovarsi accanto a giganti come Coleman Hawkins e Ben Webster, di lavorare tra gli altri nei gruppi di Howard McGhee, Louis Prima, Claude Tornil, Terry Gibbs, Woody Herman, ma anche con il vibrafonista Teddy Charles, con cui c'è anche Mingus, facendo, ricorderà poi Brookmeyer, della roba free. È con Tornil che Brookmeyer passa definitivamente al trombone e al trombone a pistoni nell'estate del 52. Nello stesso periodo ha occasione di suonare con Parker e di esibirsi al Birdland con Bill Harris. Brookmeyer lascia Tornil per raggiungere Stan Getz per una settimana a Boston. Poi, dopo qualche settimana con Woody Herman, all'inizio del 53 torna con Getz, con cui registra per la prima volta. Getz fu estremamente soddisfatto del livello di creatività espresso dal quintetto, malgrado le difficoltà che comportava la combinazione di due strumenti come il sax tenore e il trombone a valvole che lavorano sullo stesso registro. Poi nell'estate del 53 Brookmeyer appunto incontra Mulligan in California. Brookmeyer comincia ad incidere anche a proprio nome. Nel gennaio del 54 Mulligan chiama Brookmeyer chiedendogli di scegliere una sezione ritmica per montare un nuovo quartetto. Torniamo alla Salle Pleyel con Walking Shoes, un brano di Mulligan, un suo cavallo di battaglia che aveva già fatto parte del repertorio del quartetto con Baker.
Thank you.
Concludiamo con i brani compresi nell'album della Pacific Jazz. Ci restano da ascoltare uno standard, Moonlight in Vermont, mentre possiamo trascurare la seconda versione di Utter Chaos che chiude l'album del 55 di circa 50 secondi. Lasciamo queste registrazioni della Salle Pleyel, veramente un capolavoro, pescando dei brani non compresi nell'album della Pacific del 55 e che si trovano invece nell'edizione in CD del 96. Scegliamo uno standard, The Nearness of You, e se faremo in tempo un brano di Mulligan, Motel. Grazie per l'ascolto da Marcello Lorrai, la prossima settimana proseguiremo con il Mulligan degli anni su cui ci stiamo focalizzando, con delle altre incisioni meno note. Con Jazz Anthology appuntamento dunque a lunedì alle 23 o quando preferite in podcast. Thank you.
We'll be right back.